eccoci qui per una nuova puntata di Manie di Protagonismo, ufficialmente la seconda del 2024. Oggi mercoledì 3 gennaio, 18:10, io sono la vostra vitridente di fiducia as per usual a quest'ora e fino alle 20 insieme con questa settimana, dato che è quella del rientro, alcune modifiche al palinsesto. Per esempio, ieri appunto non c'è stata la nostra meravigliosa Elisa Morini perché è vacanziera, oggi non ci sarà Lia Begani perché è vacanziera e riposante, ma noi compenseremo con due puntate oggi e domani di deep dive nel un po' disagio, un po' cronaca, un po' libri, un po' tutto firmato anche Luca Semerero, che fra poco appunto si collegherà con noi. Come sempre il giovedì ci sarebbe Salutava Sempre, ma siamo ancora orfani di Chi l'ha visto e quindi cerchiamo comunque di intrattenervi con altri contenuti. Poi molti cambiamenti e molte novità, nel senso che alcune delle puntate che sentirete la settimana prossima saranno registrate perché appunto abbiamo dei lavori in corso, ci saranno proprio dei lavori tecnici, quindi le dirette non saranno sempre possibili, ma noi registreremo e quindi insomma giusto il tempo di riassestarci, ma poi sarà tutto più tecnologico, digitale e meraviglioso, va bene? Il numero di telefono però rimane sempre quello, il 333-964-9949, anche la mail del programma che è manedi.protagonismo@radioparma.it o gmail.com, come preferite. Io sono sempre io, i social sono quelli, i nostri, i miei, quelli di Radio Parma, sono Radio Parma Official su Instagram e su Facebook. Detto questo, direi che possiamo iniziare. Iniziamo con un po' di musica, quella di Troye Sivan e la sua Got Me Started. Apriamo la rassegna stanca, poi ci colleghiamo con Luca Semeraro per rubrica del disagio, però estesa. Apriamo quindi la nostra rassegna stanca, come ogni giorno, la rassegna che è troppo stanca di vivere per approfondire le notizie. Alcune sì, alcune no, alcune bene, alcune male, alcune serie, alcune no. Anisha Rosna, un taglior panna per quella che sarà la prima principessa del 2024. E poi però Meringa era Matilde, Federica Pellegrini è diventata mamma, auguri alla Pellegrini. Alessia Marcuzzi, quel flirt con Stefano De Martino, lei presa di mira dagli haters, lui assolto. Che strano, non me lo sarei mai aspettato. Chiara Ferragni, oppala, dalla mestizia del grigio alla calma del blu, il look del ritorno sui social. E comunque, raga, con il dolce vita, no, tutta molto bon ton. Vedremo le fantastiche avventure di Chiara, cosa succederà da qui in poi. Non so, credo che l'approccio sarà quello del... non dico fare finta di niente, ma quasi, vedremo. E poi ancora, Barbara D'Urso, il nuovo anno inizia in versione nonna. Grande fratello Beatrice Luzzi lascia la casa, è morto suo padre Paolo, condoglianze. La regina Camilla a Sandringham, il debutto della spilla acquamarina ereditata da Elisabetta II. Regali importanti, Nicola Mopà, in una relazione non deve esserci un padrone, l'amore non è possesso. E ancora Sofia, astrofisica al Polo Sud, la mia strana ed emozionante vita ai confini del mondo. Ecco, io quelle, non so come fanno quelle persone. Io esco dalla mia comfort zone 5 minuti, ho bisogno di una settimana per riprendermi. Bonus psicologo confermato anche nel 2024, ma ancora ferme le domande. E ancora vediamo cosa succede. Caso Liliana Reznovic, la salma sarà riesumata e sicuramente Luca ci dirà qualcosa di più tardi. Perché Mark Zuckerberg si sta costruendo un bunker alle Hawaii? Perché può. È facile, perché può. Guerra Israele, Hamas, perché l'omicidio di Salel al-Aruri potrebbe portare a un'escalation. E ancora vediamo cosa ci dice il web. Merende borboniche no, No, questo lo abbiamo già visto. Frederick X di Danimarca non avrà un'incoronazione, ecco perché. Però voi non lo saprete, perché la rassegna stanca la chiudiamo qui e andiamo ad ascoltarci Alex Britti. Dopo la pubblicità partiamo con le notizie disagiate insieme a Luca. E voglio che lo chiamiate sempre solo Sam Herrero.
Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole.
Primo throwback di oggi ed è subito leggenda, Fleetwood Mac dal 1982 con Gypsy. Ma soprattutto ed è subito leggenda perché con noi c'è Luca Sam Herrero.
Buonasera disagiati, buonasera Valentina, buon 2024.
È vero, buon 2024, è la prima volta in onda per te nel nuovo anno, sì. È vero.
Sì.
E come è iniziato l'anno per te, Luchino?
Non è cambiato niente, possiamo dirlo.
Infatti, guarda, veramente, tutta stanza da prestazione e poi in realtà più o meno... siamo noi, è il solito, no?
Più o meno. I nostri disagi e quant'altro.
Esatto. Oggi scopriremo anche come, sono sicura, come è iniziato l'anno della Sibilla, credo. Mi auguro.
Ah beh, certo, no, certo.
Sai che io, allora, non vado a guardare perché aspetto con ansia il lunedì, che in questo caso è oggi, cioè quello che succede il lunedì succederà, per sapere cosa dice l'oracolo, la Sibilla della rubrica del disagio. Dunque, 18 e 28, perché Gypsy? Nessuno se l'è chiesto, ma ve lo dico lo stesso. Perché ieri avevamo esaurito le cose da vedere. Allora ho fatto un giro e mi sono resa conto, ti ricordi che ti dissi che io un po' l'avevo mollato American Horror Story?
Ah, sì, sì.
Perché, insomma, con tutto che... gli attori meravigliosi, la produzione meravigliosa, un po' alcune, cioè in alcune stagioni proprio la storia non mi interessava, vedi, non Ragnarok che è Thor, ma hai capito?
Ah sì, Roanoke.
Grazie. Io posso avere un Luca tascabile con me tutto il giorno che quando non vuol dire una cosa e non so qual è, lui lo sa, capito, e mi aiuta, ecco. E quindi Roanoke, zero, proprio interesse zero. Quell'altro del camp, sì, vabbè, ok, gli anni 80, carino, però poi ha degenerato. Insomma, non mi ricordavo neanche più dove ero rimasta, no? Quindi ho iniziato con uno a caso e poi mi è venuto in mente quanto io ho amato Coven. Soprattutto e anche perché hanno rispolverato una Stevie Nicks come questo cameo, che è più di un cameo perché ha proprio una parte nella storia. E da lì mi sono fatta sto viaggione, poi oggi in macchina con Andre, i Fleetwood Mac sono per eccellenza secondo me la musica da viaggio. Quindi poi sì, ho detto lo ripropongo anche ai miei amati disagiati e disagiate di manie di protagonismo. Ecco pur qua, tutto qui.
Bene, bene.
Dunque, vabbè, tu sei tornato a lavorare anche?
Sì, sono tornato a lavorare, però questa settimana è tutto smart working, quindi è stato un rientro soft, per cui sta andando bene. Cioè, il livello di disagio sulla scala Spearse è molto basso ancora.
Bene.
Quindi... Ma già sarà più alto settimana prossima, visto che il prossimo lunedì ho l'assemblea di condominio, quindi vabbè. Diciamo che mi godo questa settimana nell'attesa, esatto, del solito disagio, ecco.
E a proposito di Scala Spears, volevamo ringraziare la Valentina, quell'altra, la redazione di Malcesine, che innanzitutto è molto più a suo agio su Threads di me, perché lei ha molto più la battuta pronta. Cioè io sono di quelli... che leggo una cosa, non so cosa rispondere, poi sei ore dopo mi viene in mente, ah, ecco cosa potevo dire, no? Invece lei è proprio, a parte le piace mettere benzina sul fuoco, è proprio, in questo è bravissima, e sta lanciando la Scala Spears anche su Threads. C'è uno psicologo che ha detto, sono uno psicologo, fatemi domande qui, e lei ha risposto... A che livello di disagio della Scala Spears troviamo oggi? Non ha ancora...
Ma perché comunque, cioè, la Scala Spears nasce da un approccio scientifico e quindi,
chiaro,
Valentina giustamente
l'ha
sottoposta,
esatto,
ad un professionista.
E infatti non so perché si ostini a non rispondere, tra l'altro. Comunque
sono un po' snob questi intellettuali social.
Sì, sono d'accordo. Comunque... Ci siamo tutti, credo, anche la redazione giovane da Castellammare di Stabia, quindi poi
bene,
siamo al completo.
Bene, bene.
Io partirei con un po' di musica e poi ti faccio iniziare la... Iniziamo con la rubrica del disagio, sì.
La rubrica del disagio e mi aggancio a quello che hai detto tu, perché parliamo anche di guilty pleasure televisivi miei.
Perfetto. 18.35 Calcutta, che con la sua 2 minuti è sempre in cima a tutte le classifiche 2023 ma anche 2024. Prima di dare la parola a Luca, vorrei solo dirvi una cosa che ho scopro dalla Gazzetta di Parma, e ringrazio Ellie Contini per la segnalazione, che a quanto pare la città tutta si unisce in un coro di gioia, perché a sorpresa spuntano le origini parmigiane di Russell Crowe. Video la profezia, io parlo parmigiano. Praticamente uno degli attori più famosi di Hollywood è un pezzo parmigiano, lo dice lui, lo scrive lui in un post su X. La storia non è suggestiva ma avventurosa. Il suo bisnonno Luigi Ghezzi, duchessa, era Maria Luigia. Vabbè, adesso non vi faccio tutta la storia, se la volete leggere è sulla Gazzetta. E niente, volevo segnalare questa cosa che mi ha fatto molto ridere, perché lui è australiano, no, se non sbaglio,
sì,
quindi deve essere stata una delle tante storie di immigrazione degli italiani che hanno cercato fortuna, no, nei paesi tra virgolette nuovi, che poi nuovi in realtà non sono. Prego, scusa, ma andava
detto.
Pensi
che quando hai detto celebriamo con grande gioia pensavo fosse arrivata la fibra da te.
Sono così egoreferenziata,
No, perché il tuo primo grande motivo di gioia in questo momento
sarà
potrebbe
sempre,
essere
esatto,
solo quello.
Ah, sì, sono un po' egocentrica, allora effettivamente quando avrò la fibra tutta la città dovrà gioire insieme.
Ma non ne beneficerai solo tu, insomma, se fanno
no,
l'allacciamento dalle tue parti.
Beh,
quindi...
però io e... fai 10 persone al massimo.
Dai, hai detto niente, insomma, dai.
Eppure no, è ancora, cioè tutto è pronto, no. Ma il database, se vi interessa, il database non si aggiorna, raga, non è aggiornato e non si aggiorna, ok? Ecco, prego Luca, tu che hai la fibra.
Allora, parlavamo di guilty pleasure televisivi, perché insomma in questi giorni di stop tutti abbiamo detto ciao, cosa guardo stasera, eccetera, abbiamo un po' ravanato nei servizi di streaming.
Yes.
E io ho seguito uno dei consigli della Direful.
Okay.
Non lo sapevo neanch'io, e la Direful è stra appassionata di cultura coreana.
Ah, ok, no, io non ce la posso fare. Scusa, vai.
Io mi sono lanciato nella visione di un dating show coreano, Singles Inferno.
Ok.
Ragazzi, cioè, allora, vederlo per noi occidentali è veramente un esperimento antropologico.
Immagino, avranno tutta una serie di usi e costumi che noi manco pitturati.
Ma anche reazioni e gestione delle relazioni e delle emotività.
Okay.
Ed è quello che lo rende divertente e interessante. Come è strutturato questo dating show? Allora, un gruppo di single coreani, solitamente e volutamente dispari,
okay,
viene lanciato su quest'isola che si chiama Inferno, nell'impossibilità di rivelare agli altri partecipanti la propria età e la propria professione.
Ok.
Questo per due motivi particolari. In Corea è molto difficile che una donna esca con un uomo più giovane.
Quando dici molto difficile non intendi come da noi, che comunque non è frequentissimo, intendi proprio che è
no,
cioè proprio tabù,
esatto,
a livelli...
Okay. È veramente, veramente inusuale. Non solo, c'è anche grande rispetto per la differenza di età anche minima, nel senso che in Corea è sufficiente anche un minimo di differenza di età per cui tu alla persona più grande, anche se di poco, devi dare del lei finché questa persona non ti dà il permesso di dargli del tu.
Ok, quindi anche nel nel caso più solito di lei più giovane e lui più grande, non c'è un'enorme differenza di età, questo mi stai dicendo?
No, no, nel senso che anche nel caso più solito, comunque la donna dà del lei all'uomo finché l'uomo non gli dice che può dargli del
mi
tuo.
Mi sta già venendo un'orticaria all'inguine, tipo.
Ma vale anche il contrario, se fosse la donna più grande...
Ho capito, però hai detto comunque... che non succede mai, quindi...
praticamente, però, no, però ogni tanto sì, okay, ma veramente okay. Di rado. La questione invece del non rivelare la professione è che c'è veramente tanto classismo e tanto status, nel senso che, raga, cioè, il reddito lo guardano, quindi è difficile che si esca, insomma, tra classi sociali, sì, potremmo dire, sì, differenti.
Sì. Cioè, questo è, poi questo è Corea del Sud, quindi figuriamoci, sì, in Corea, sì, del Nord, se è così in Corea del Sud, ok, esatto, bella, esatto, bella.
Quindi... È un aspetto non da poco il fatto che su quest'isola non si possa dire la propria età e la propria professione, perché in questo modo giocano tutti alla pari.
Cioè, pensa come che le culture diverse. In America c'è quello, e anche ormai più o meno in Italia, dell'addirittura parlarsi e basta e non vedersi, perché quello che conta da noi in Occidente è l'aspetto fisico, no? Lì invece sì, l'età e il lavoro, perché è quello...
Esatto.
Ok.
Esatto. La vita su quest'isola è scandita da una serie di prove, eccetera, dopodiché con una certa cadenza tutti sono chiamati a fare il nome di una persona con cui vogliono uscire.
Ok.
Le due persone si scelgono fra di loro... possono avere un appuntamento fino alla mattina successiva su un'altra isola che si chiama Paradiso.
Okay.
E solo all'interno di questo mega resort di lusso di Paradiso si possono rivelare età e professione, ma lo potranno sapere solo loro due che sono usciti insieme.
Okay.
Non potranno dirlo agli altri. Questa è la ratio del programma.
Okay. Questo è il regolamento del programma. E immagino, tra l'altro, che questi, pur essendo su un'isola, non saranno tutti nudi e scosciati come noi.
Allora, sugli uomini si punta tanto al petto nudo. Cioè, proprio ogni scusa è buona per fargli levare la maglietta.
E sono boni o sono un po'...
Ma raga, cioè io certi fisici, ma neanche nei nostri migliori programmi li ho visti.
Ah, ok, almeno, dici, guardo almeno, no?
Da che parte stai?
Daniele Silvestri, l'uomo nello specchio, insieme a Fulminacci, 18:48, noi siamo in collegamento con Luca Semeraro dal suo salottino. E quanto ci mancano i salottini di chi l'ha visto? Io
sì,
ho disperata, sì, al punto che l'altro giorno ho mandato a Luca una foto, non dovrei dirlo, davanti a una location di quelle che la nostra amata Chiara Cazzaniga ha sicuramente investigato. E oggi, tornando dalle grotte di... l'ho detto... No, raga, non ce la posso fare. Vicino a Bologna, siamo andati a vedere questa grotta con la cascata, molto carina, adesso poi farò il video. E tornando siamo passate dal ponte, e io ovviamente ho zero senso dell'orientamento, ma Andrea invece si è ricordato, il ponte dove hanno trovato il furgone di quel signore pugliese scomparso.
Ah, dai!
E perché lì nel Modenese noi ci siamo passati, quindi ho pensato, ma quando è che ricomincia, chi l'ha visto? Siamo disperati. Comunque, sì, però stiamo parlando di notizie disagiate, e tu ti stai guardando Singles Inferno, che è questo,
sì, sì,
reality di dating coreano, sì, che, scusami, dove lo troviamo?
Allora, lo trovate su Netflix, ci sono complete le prime due stagioni da 8 episodi ciascuna.
Ale, proprio...
Ed è in corso la terza, quindi...
cuccagna proprio, due stagioni, evviva! No, non lo guarderò, sì, ma non ce la... Io, raga, scusate, ma proprio le robe coreane... Cioè, ma ce ne sono tante, che sento... Ah, guarda, qual è quello di quell'avvocatessa... Quell'avvocato.
Ah, non l'ho visto, però sì, ne ho sentito parlare, sì, sì, sì.
Non colgo il loro umorismo, non colgo la loro... Non colgo. Cioè,
ma allora, questo ha funzionato, ma perché l'ho buttata chiaramente sul ridere e quindi funziona, ecco.
Sì, 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 sì. se vi piace, è un consiglio che tra l'altro sono popolarissimi anche da noi, quindi insomma evidentemente funzionano. Petti nudi di uomini sì, donne scosciate dubito, perché se
però degli shorts sì, degli
okay,
shorts sì,
lo shorts quindi... beh, se pensi ai nostri, alle nostre isole dei famosi, che è come fare delle radiografie,
no, vabbè.
alle tipe, direi no, vabbè.
No, adesso vi lancio però qualche aspetto interessante. Vai. Che a me allora cominciamo dai video di presentazione, no? Okay. dei vari concorrenti. Allora, tratto comune dei video di presentazione delle ragazze è la frase "sono goffa ma in modo sexy", seguito da risatina, perché ogni volta che si dice la parola sexy si arrossisce e si ride.
Capisci perché? I just can't, I'm sorry, it's not for me. Ma dimmi una roba, la Vale guarda anche le cose serie proprio loro? O più per il
allora,
trash?
Allora, K-drama sì, però anche sì, questi reality. Sì,
no,
sì,
io
sì.
Non ci trovo nessun... Dici, giustamente lo guardi facendo ironia su,
sì,
però
sì, sì.
Io dico queste poverette che devono ancora fingere questa sorta di pudore... No, arrossire perché hanno detto cacca. Cioè, non ce la posso fare, capito? Specialmente sì. Conoscendo Laura Scaini, dopo che hai parlato con Laura Scaini, non puoi arrossire e dire cacca, cioè proprio non si può. Ok, scusami, vai avanti.
Video di presentazione degli uomini, chiaramente petti, vene e muscoli in evidenza in palestra, assolutamente sì.
Okay.
E normalmente sì, voglio una ragazza sexy ma anche dolce, quella è la frase proprio tipica.
Uh-huh.
E no, però merita una menzione d'onore questo ragazzo della seconda stagione che nel suo video di presentazione ha detto: "Il monaco che mi ha predetto il futuro mi ha detto che venendo qui avrei trovato la donna della mia vita."
Sì, sì, sì. Ma perché i monaci là predicono il futuro? Deve essere che sono un po' ignorante. Sulla...
No, allora, ogni persona ha chiaramente il suo tema natale, che viene fatto da un monaco che predice proprio, non dico la vita tutta, ma quasi. Cioè, c'è un legame molto forte con l'astrologia.
Ok, ok. Ma allora, non so, da una parte penso, ok, bene, cioè bene che si possa parlare di astrologia a differenza degli uomini etero italiani che dicono no, io quelle cose non ci credo, però boh, e tu ti sei visto già tutta una stagione, a che punto sei?
Allora, la prima l'ho vista, ho iniziato da poco la seconda. La cosa che secondo me colpisce di più sono però le reazioni, perché nei nostri dating show chiaramente il fastidio, il disappunto è proprio portato all'estremo, all'apice, no? Cioè, pensate a Temptation Island,
sì.
Quando i ragazzi si incazzano, cominciano a lanciare bottiglie, prendere a calci divanetti e così,
certo,
via.
Certo.
In Corea è tutto stra-interiorizzato, quindi sono estremamente passivo-aggressivi. Cioè, ma all'ennesima potenza, nel senso che, ad esempio, una delle ragazze, non essendo stata scelta dal ragazzo che lei aveva nominato per andare a Paradiso, uh-huh, è dovuta tornare negli alloggi.
Okay.
Quando le altre gli hanno chiesto "come è andata? Hai dimenticato qualcosa?", la sua risposta è stata "faceva molto freddo là fuori".
Aspetta, ha dimenticato qualcosa? Cosa?
Hanno visto tornare indietro.
Sei tornati indietro perché hai dimenticato... Che stronzo!
Quel livello di passiva aggressività là dentro, che ragazzi è tremendo, è veramente. Così come quando fanno fare le prove fisiche ai ragazzi, uh-huh, è un continuo corretto di "oh, ma quanta virilità, oh, ma com'è virile".
Le ragazze.
Sì.
Aiuto, sì. No, perché da una parte stavo pensando che, allora, ovviamente il display di mascolinità tossica di Temptation Island, quando lui è lì che si ravana con una sconosciuta 5 minuti dopo essere entrato nel resort, però se
lì non esiste, ovvio.
Se lei vede, se lui vede dal video che la sua fidanzata
ha ballato un lento con uno nel suo di resort, come dicevi tu, prende, spacca le sedie perché l'uomo latino ha il sangue bollente ed è un display di aggressività e violenza che io assolutamente non condono, no? Quindi ho detto, ah, vedi, magari i coreani sono meno violenti, sono meno, c'è meno mascolinità tossica, invece no, c'è lo stesso ma viene espresso in una maniera diversa.
Sì, assolutamente sì, ma non solo, ad esempio una delle ragazze ad esempio ha pianto perché il ragazzo che a lei interessava ha capito il suo interesse prima che lei glielo dicesse chiaramente.
E va, è come, è, non so come, ma scusa, la visione, visto che è tutto così sottotono rispetto a noi che siamo cacciaroni. Sì. Allora, ho due domande. Una, non ti rompi le balle?
No, perché in realtà veramente se lo guardi in quest'ottica diventa stradivertente, perché allo stesso, proprio per questo motivo che è tutto molto interiorizzato, sì, ingigantiscono delle minchiate fondamentalmente. Okay, okay. Cioè, se due persone, ad esempio, cioè, per caso stanno cucinando insieme e uno dei due passa il grembiule all'altro, apriti cielo, sembra che hanno limonato.
Ma e l'altra domanda è, ma loro guarderanno i nostri e penseranno, mazza, che buzzurri questi occidentali?
No, credo che per loro rasentiamo la pornografia, probabilmente.
Sì, sì. Forse probabilmente c'è la censura direttamente.
Sì, lo censurano, sì, sicuro.
Niente, raga, Guilty Pleasure di Luca in questa stagione natalizia è stato Singles Inferno. E quindi tu, avendo visto la prima stagione, si sono formate delle coppie ufficialmente?
Sì, allora, la loro mancanza è che poi non li seguono proprio il programma, nel senso che il programma finisce, non c'è la puntata speciale, cosa è successo dopo. Questo purtroppo non c'è, però si sono formate delle coppie che vengono tra l'altro seguite anche dai gossip alla stampa, un po' come le nostre. Ad esempio, una delle coppie è scoppiata perché una delle ragazze si era presentata come beauty influencer, tant'è vero che era sempre vestita da Chanel, andava in spiaggia con la borsetta e quant'altro. Si è scoperto che in realtà tutte le cose che lei indossava erano contraffatte e quindi è stata letteralmente smascherata e lei è dovuta letteralmente sparire dai radar, non so, è stata chiaramente mollata dal tipo con cui era uscita dal programma.
Perché
questo ti fa capire quanto è grave mentire sul proprio status.
Mamma mia, raga, e pensare che però la maggior parte delle robe contraffatte le producono lì, quindi non capisco
come mai.
Bene, grazie Luca, molto interessante. Non credo. No, ma in realtà no, un po' mi hai incuriosito. Rimango, cioè, ne ho provati diversi. Quando sono molto manganeggianti, proprio non ce la faccio. Questo mi sembra di capire che ci sia un desiderio profondo da parte forse delle generazioni più giovani, come c'è sempre stato, no? Di occidentalizzarsi, nonostante i governi che glielo impediscono, cercano perlomeno di impedirglielo a tutti.
Beh, ad esempio,
c'è,
cioè, per loro il premio più ambito nelle prove è l'ice coffee. Loro impazziscono quando sentono ice coffee e ice americano, non capiscono più niente.
Non è che c'è un po' di polverina magica dentro questi ice coffee?
L'ho pensato anch'io, non lo so, io non ho visto delle persone così esaltate all'idea di un caffè, ma neanche un italiano.
Neanche io quando vado da Starbucks.
Ma va, no.
Bene, quindi lo proverò, non voglio essere completamente, sì, negazionista. E noi abbiamo il nostro break delle 19, ma torniamo subito dopo, sempre con Mani di Protagonismo in questa formula Holiday con Luca, un po' notizie, un po' guilty pleasures, un po' cose da guardare, un po' libri e anche un po' cronaca, però più tardi e domani, giusto?
Sì, esatto.
Bene, rimanete con noi.
L'ora esatta è offerta.
E rieccoci, bentornati, bentornate, bentornate. a Manie di Protagonismo, il programma che da lunedì al venerdì, ovviamente con qualche eccezione per queste due settimane di vacanze, feste, Natale, Capodanni, cose e no, e assenze e vacanze giustificatissime, vi tiene compagnia su Radio Parma, le cui frequenze FM sono normalmente, tradizionalmente, 102 e 104, ma adesso potete ascoltarci comodamente da una super nuova scintillante app che trovate nel vostro negozietto di app sullo smartphone come 12 TV Parma e Radio Parma. Se digitate quello che ho appena detto, troverete questa app gratuita che vi permette di accedere a sia alla diretta di TV Parma che alla diretta di Radio Parma, e anche più in basso a tutte le puntate della nostra programmazione radiofonica in formato podcast. Quindi se ve le siete perse, potete ascoltarle così. Con me oggi, per recuperare appunto l'assenza di lunedì e una serie di secondo me anche della settimana scorsa, però avevamo recuperato di martedì, se non sbaglio.
Sempre di mercoledì,
vedi che alla fine nella nostra incostanza siamo comunque costanti. C'è il buon Luca Semeraro. Ciao Luca, di nuovo.
Ciao a tutti, rieccoci.
Che ci ha consigliato nella prima parte un reality, un dating show reality di coreani che cercano l'amore.
Quindi, esatto.
Quindi non si può salire, ecco, da lì, direi. A livello...
Ma infatti saliamo.
Infatti, dici, ci consigli altri guilty pleasures? A proposito, vabbè, non so se è un guilty pleasure. In realtà, secondo me, è molto carino. Su Rai Play c'è in esclusiva il... Che loro, come sono antichi su Rai Play, sono dei boomer. L'hanno chiamato box set di... il viaggio di... il giro del mondo in 80 giorni. Però qual è la chicca? È che il protagonista è interpretato da poco di meno che l'amore della mia vita, David Tennant, che è l'unico motivo per cui ho iniziato a guardare quella cosa lì. Perché eravamo lì che facevamo un po' di zapping, di streaming, perché Rai Play è, per chi l'ha visto, Un giorno in pretura e Storie maledette, fine. Però invece vado lì, apro, vedo la faccia di David Tennant e dico wow, fermi tutti, what is this? E invece ho trovato una produzione nuova, molto carina, appunto di questa storia ormai ovviamente nota ai più, del Giro del Mondo in 80 giorni, formato serie TV. Quindi questo ve lo regalo io oggi.
Sì, forse il livello è anche un po' più alto di Singles Inferno.
Ma chi
però
se ne frega, Luca, abbiamo parlato di cose light, guilty pleasures, anche sì. Questo non ti pensare, cioè nel senso,
vabbè,
è molto family friendly, carino, no? Molto coccolino, non è che sia una roba, non è Saltburn, ecco.
ok. Allora, invece adesso parliamo di finalmente un nodo che è stato sciolto, che ha accompagnato per un po' noi millennial, e che finalmente forse è giunto ad una risoluzione, forse perché in realtà ha parlato solo una delle due parti.
Ok.
Perché? Perché è stata fatta chiarezza letteralmente sull'abbandono da parte di Shannen Doherty del cast di Streghe.
No! Questa sì che è una notiziona per noi millennial disagiate. What happened?
Sì. E a fare chiarezza è stata proprio Shannen Doherty, perché non so se lo sai, Vale, ma Shannen Doherty è diventata nostra collega, perché è diventata una podcaster.
Ma Luca, la verità è che a Los Angeles chiunque abbia una casa e abbia fatto qualcosa nel business industry ha un podcast.
Quindi... Da noi è il contrario invece, chi non
esatto,
ha fatto niente.
Esatto, da noi è il contrario, invece là si tende a offrire podcast a chi ha un seguito, perché comunque la si conosce, no, lei. E il podcast di cosa parla?
Allora, il podcast si intitola Let's Be Clear,
okay.
E ha proprio la funzione da parte di Shannon Doherty, mm-hmm. In un momento estremamente delicato della sua vita, perché purtroppo sappiamo che il tumore con cui lotta da anni è al quarto stadio, in cui Shannon ha proprio deciso di sciogliere ogni dubbio legato a quella che è stata la sua storia,
okay.
Come se fosse un vero e proprio... Io sono in un momento della mia vita in cui rischio di lasciarvi, sì, da un momento all'altro, ho deciso di consegnarvi proprio questa come se fosse la mia autobiografia in formato podcast.
Oh, scusa,
sì,
momento tenerezza.
Scioglie proprio tutti i nodi legati alla sua vita, non solo professionale, e in due di questi episodi, per un totale di un paio d'ore,
uh-huh,
ospita Holly Mary Combs, che in Streghe interpretava Piper.
Ok.
E le due, in queste due ore, parlano non solo dell'esperienza legata a Streghe, ma finalmente si chiariscono quelli che sono stati i motivi dell'abbandono da parte di Shannon Doherty, che interpretava Prue, della serie,
okay,
perché all'epoca si è detto un po' di tutto. Quella che era stata la versione ufficiale era che Shannon Doherty lascia Streghe dopo tot stagioni,
uh-huh,
che aveva un attimino fatto discutere, perché Streghe era una serie TV veramente di successo.
Sì, sì,
Shannon,
esatto,
Doherty era l'attrice più pagata dello show di Streghe. Non solo, i produttori, quando Streghe era nato, avevano detto di aver costruito Streghe attorno alla figura di Shannon Doherty,
ah,
perché chiaramente era l'attrice più famosa del cast, in quanto aveva da poco lasciato Beverly Hills,
certo,
aveva avuto un successo stratosferico, e già Shannon Doherty proveniva da polemiche, perché quando il personaggio di Brenda ha lasciato Beverly Hills, anche lì era venuta fuori la notizia che l'abbandono non fosse stato pacifico. Beverly Hills in realtà ha licenziato Shannon Doherty,
oh,
perché Shannon Doherty era un po' una testa calda, aveva avuto dei dissapori,
sì,
con la produzione, quindi l'uscita di Brenda non era stata proprio del tutto pacifica. Nel momento in cui poi Shannon Doherty ha lasciato lo show, fondamentalmente si è costruito poi Streghe attorno un po' alla sua figura.
Okay.
Questo per diverse stagioni, fino a che, lo sappiamo, a un certo punto il personaggio di Prue muore, lascia la serie e verrà poi rimpiazzato da Rose McGowan, che interpreterà la quarta sorella ritrovata, che è Paige.
Sì, sì.
Su questo poi negli anni si sono susseguite varie voci, no? E successivamente si è fatto un po' riferimento ad eventuali litigi, dissapori, disaccordi con Alyssa Milano, che interpretava Phoebe.
Ok.
Nel podcast Shannon Doherty, Holly Mary Combs fanno un po' il punto della situazione su quello che effettivamente è successo sul set.
Sono curiosissima.
Guarda, il mio commento è stato: io avrei voluto essere Holly Mary Combs per assistere, perché cioè, la posizione privilegiata di Holly Mary Combs, che lavorava con tutte e due, è veramente una posizione privilegiata.
Però anche una posizione sfigata, perché tu sei lì che vuoi lavorare, far andare bene le cose, e queste qua litigano. Questa è la roba.
Beh, però, però negli anni, cioè, Holly Mary Combs è stata la prima a diventare anche producer di Streghe.
Ah, ma era anche la sorella più ragionevole, posata e matura,
sì,
obiettivamente.
Sì, sì, sì.
Senti,
questo sì.
Ci ascoltiamo The Struts e poi ci riveli i succosi dettagli del perché.
Sì.
Struts con Too Good at Raising Hell. E non mi chiedete come sia possibile, degli Smiths abbiamo praticamente tutto tranne How Soon Is Now, giusto? Il titolo,
sì,
di... che è poi la famosissima sigla di Charmed, ovvero Streghe, e provvederemo a inserirla nel programma. Tu intanto, ormai l'attesa, sì, cioè io non ce la faccio più, cos'è stato quindi? Perché
allora
se n'è andata Shannon Doherty?
Il primo dettaglio che viene fuori, che io non conoscevo e che vi fa capire quanto i rapporti già fossero intricati su quel set, uh-huh, è che all'epoca dell'uscita di Shannen Doherty dalla serie, tenete presente che Alyssa Milano aveva una relazione con Brian Krause, che era Leo.
Ok. Mentre... no, what? Ok. Ok, scusate.
Mentre Prue frequentava Julian McMahon, che era Cole.
Cioè,
che mala scema.
Esatto, non si capisce come mai Alyssa Milano stesse con quella... Vabbè, ok.
Quindi i rapporti erano abbastanza incasinati.
Sì.
Comunque... fondamentalmente, quindi vi dicevo, c'era questa situazione in cui era proprio chiaro e è stato palesato che lo show era nato attorno alla figura di Shine Doherty, che era un po' la stella di punta, insomma, okay, del franchising di streghe. Questo
prova la nuova gamma bistro di Capitan
Phillips. Quando ci sono protagoniste tra donne, un po' dei dissapori li vada a creare. Vuoi perché comunque Prue era anche la sorella maggiore, quindi anche quella che insomma aveva un suo spazio e un suo peso all'interno delle trame.
Certo.
Fatto sta che con il passare degli anni, perché comunque Streghe è andato in onda dal 99 al 2006, sembra che Alyssa Milano sia diventata insofferente. Tenete presente che il personaggio di Phoebe era la giovane universitaria, un po' goffa, un po' imbranata, che ha un vero e proprio, se vogliamo, percorso di crescita poi.
Sì.
Forse anche voluto da Alyssa Milano, perché ad un certo punto anche Alyssa Milano acquisterà il ruolo di producer insieme a Holly, certo, Mary Combs.
Certo.
Fatto sta che i rapporti tra Alyssa Milano e Shannen Doherty cominciano a diventare più tesi.
Ok.
Ma fino a che punto? Fino al punto che Alyssa Milano inizia a sostenere che l'ambiente di lavoro del set di Streghe sia un ambiente tossico, uh-huh, e che stia raccogliendo anche delle non meglio identificate prove insieme ai suoi legali, minacciando una causa ai produttori della serie se non fosse stato allontanato il motivo di questa sua tossicità,
ovvero...
che secondo Alyssa Milano era Shannen Doherty.
Però la domanda sorge spontanea: se al podcast di Shannen Doherty è ospite Holly Mary Combs, giusto?
Sì.
E questo viene raccontato, a onor del vero ci dovrebbe essere la risposta di Alyssa Milano, o Holly Mary Combs conferma tutto questo?
Holly Mary Combs dice che in quel periodo aveva incontrato uno dei produttori, che era Jonathan Levin, mm-hmm, nel momento in cui si stavano facendo i casting per il ruolo della quarta sorella, Paige.
Ah, quindi e quella Holly doveva arrivare a prescindere la sorella, ok?
Holly Mary Combs chiede notizie, infatti, su questi casting legati alla sorella ritrovata successivamente. Jonathan Levin gli rivela dell'ultimatum lasciato da Alyssa Milano alla produzione. Perché comunque quando viene lanciato questo ultimatum, la produzione di Streghe inizia un attimino a preoccuparsi, perché è una causa legale di questo genere. In quegli anni, quando il mobbing era fortemente temuto perché non si conosceva, quindi anche le pene arrivavano con una mannaia, lo show di punta della rete e quant'altro.
Sì, ho capito, però che produzione... peso, però è strano, perché che peso c'è tra l'attrice di punta, quella più conosciuta, la sorella maggiore. Tra l'altro io mi ricordo che tutte volevamo essere Prue, nessuna voleva essere Phoebe o Piper, lasciamo poveretta Piper, però tu, cioè, che aveva così tanto peso Alyssa Milano?
Allora, considera che Shannen Doherty si portava dietro già lo scandalo, sì, dell'uscita, sì, da Beverly Hills.
Sì, ok.
E quindi aveva già la reputazione della testa calda.
Ok, ho capito.
E la stessa Shannen Doherty dice: avrei dovuto essere più matura e meno testa calda. E quando Alyssa Milano ha proposto una mediazione tra la produzione, me e lei, io non ne ho voluto sapere, okay, perché non ero d'accordo chiaramente nell'essere, okay, io la causa dell'ambiente tossico. A quel punto, però, gli agenti, insomma, i manager di Shannen Doherty le dicono: guarda, che se tutto finisce con un altro tuo licenziamento, la tua carriera è finita, perché arrivi già da un licenziamento da Beverly Hills 90210. Quindi ti conviene che, se effettivamente Alissa Milano la spunterà, perlomeno firmi un accordo dove, a livello di stampa e insomma comunicati ufficiali, venga detto che tu hai volutamente lasciato la serie.
Ma fatto, scusa, che... indovina, sì. No, tra l'altro, se ve lo steste chiedendo il motivo per cui Shannen Doherty non ha voluto mediare o accettare la mediazione, indovinate che segno è?
Sono stata lieta.
Ovvio, sono andata a cercare. Ovvio. Sono andata a cercare perché avrei detto: anch'io non l'avrei accettato. Se non ero io il motivo della tossicità del posto, non vedo perché devo scendere a compromessi e prendermi la colpa. Infatti, 12 aprile.
Vedi? Sì.
Raga, io ve lo non mi stancherò mai di ripetervelo. Noi dell'Ariete siamo intelligenti, ma non siamo furbi. Siamo talentuosi, no, ma non siamo sgamati. È talmente facile farci incazzare, farci perdere la brocca, prenderci per i fondelli, manipolarci, perché siamo, capito, cioè la rettitudine e le cose giuste e la lealtà e che tu nel frattempo gli altri poi fanno le cose, tipo vedi no, Alissa Milano che si è fatta i suoi conti perché si è liberata di Shannen Doherty, è diventata Phoebe, ha preso decisamente più spazio nel trio, è diventata poi lei quella figa, quella con il fidanzato figo, eccetera eccetera eccetera. Scusa, continua pure intanto.
E di conseguenza, alla fine la produzione è messa alle strette in tutta questa situazione, forte anche del fatto che la mediazione viene respinta da Shannen, decide di licenziare Shannen Doherty, raggiungono questo accordo di parlare di un'uscita volontaria dalla serie, con una Shannen che poi dice: ma chi volete che ci creda che l'attrice di punta è più pagata dalla rete se ne vada volontariamente da uno show di successo?
Già.
E purtroppo da un lato avrà ragione, perché su questa dipartita si parlerà per anni, tant'è vero che ne stiamo parlando ancora oggi, che è il 2024.
Esatto.
Dall'altra, comunque è un dato di fatto che Shannen Doherty non ha più avuto ruoli così di rilievo dopo la cacciata da Streghe.
È vero ed è un peccato, perché era una grande. E indovinate invece di che segno è Alissa Milano, che si è fatta bene i conti in tasca e è stata molto più machiavellica e pragmatica?
Allora, questo l'ho visto perché lo stavo cercando mentre tu cercavi quello di Shannen Doherty. Alissa Milano è 19 dicembre, è un sagittario.
È un sagittario molto vicino al capricorno, però, io dico sempre, sì, perché sì. È proprio... cioè il sagittario sarebbe un po' più trallallero, trallallà, volemose bene, che bello essere nel cast di Streghe. Invece
infatti
lei...
la vera sagittario è Ally Mary Combs con il suo 3 dicembre, che lei era molto più trallallera, trallallà, e che comunque nel podcast, quando chiaramente stringi si arriva un po' a chiedere anche la sua premessa, che Ally Mary Combs e Shannen Doherty sono infatti rimasti ottimi rapporti in tutta questa faccenda, tant'è vero che Shannen Doherty è stata molto vicina a Ally Mary Combs quando lei ha subito stalking da uno dei suoi partner, quindi
c'è
un legame affettivo reale.
Certo.
Ally Mary Combs dice: guarda, ho sentito parlare per anni di un ambiente tossico su quel set, io però, se devo dire la mia, non ho mai visto litigare apertamente te e Alissa.
Perché probabilmente infatti non è mai successo, era una di quelle cose.
Il senso è quello, infatti si dice proprio questo, che non c'è mai stata un'atmosfera di litigio aperto tra Alissa Milano e Shannen Doherty, quindi che effettivamente la Milano si è fatta bene i conti, ha strumentalizzato quello che le faceva comodo per andare a supportare la sua versione?
Sì, e poi considera che erano anni in cui non potevano esserci due star 3 star, 4 star, c'erano ci doveva essere solo una star, specialmente se si parlava di donne. E quindi sì, cosa facevi? E ti mette, era guarda che lo vivo ancora anch'io questo fenomeno, cioè ci combatto tutti i giorni dentro di me il pensiero di allora faccio un esempio stupido. Ho fatto il video su Brad Pitt e Angelina Jolie, che lui è quello tossico, sì, no? Mi hanno scritto sotto: ah, guardati il video di Iris Babilonia, lei lo spiega benissimo. Il mio primo pensiero è stato: che cazzo di... L'ho spiegato io, perché mi devi... Perché devi mettere il video di una... Devi taggare un'altra creator che fa un'altra cosa, che magari la fa meglio di me. Poi ho detto: no, no, Valentina, siete due persone diverse. Anche se faceste la stessa identica cosa, comunque verrebbe diversa, perché siamo due persone diverse. E allora sai cosa ho fatto? Invece di incaponirmi, l'ho seguita e la inviterò a una puntata del podcast Il Disagio, se sarà così gentile da voler partecipare. Sono stata brava.
Bene, brava. Grazie. In tutto questo, Alissa Milano, sono passate quasi 2 settimane, non ha risposto, non ha detto nulla.
Alissa, non ha detto nulla. Alissa, dai. Scusate, non mi si è aperto il microfono. I made you look, Meghan Trainor, alle 19:37, e mi hai finalmente, cioè mi hai rivelato, o ci hai rivelato un segreto pazzesco, quello che ci siamo chieste noi fans e noi fan di Streghe, ma soprattutto di Shannen Doherty, che dopo Streghe effettivamente forse aveva fatto un film, due film, qualcosa del genere. Ma per quanto riguardava la daytime, quella che loro chiamano daytime television, non si è più saputo nulla, secondo me, di lei, se non sbaglio.
No, io l'ultima volta, ad esempio, che l'ho vista, quando è uscito 90-210, una sorta di spin-off sequel, lei ha recitato in alcuni episodi, ma stop.
Però pensano anche questa cosa di avere il culo, perché ci vuole anche un pochino di quello, no? Di arrivare in cast così importanti, e poi la sfiga, cioè nel senso il talento conta, ma conta davvero tanto chi conosci, chi sei, se hai le spalle coperte oppure no. Sarebbe interessante, sono andata a googlare Alissa Milano perché ero curiosa di vedere se aveva del parentado importante, perché noi non ce ne accorgiamo, dato che Hollywood e Los Angeles sono delle realtà talmente lontane, no, da noi. Però dopo che ho scoperto che Gwyneth Paltrow era un nepo baby, ho detto: no, ma aspetta, ma allora ma allora non so niente, ed è tutto un come da noi, solo che non lo sappiamo. E volevo vedere se... vedi, infatti lei era anche in Melrose Place. Beh, vabbè, sì, comunque era alla Casa Bianca con la First Lady Nancy Reagan quando era bambina, quindi insomma qua c'è qualcosa...
Mi sa che c'è degli agganci importanti,
Sì. Però i genitori italo-americani, Lin, modista e scopritrice di talenti, compositore di colonne sonore... la mamma stessa e il babbo stesso erano già nello showbiz, capito?
Ecco.
Vedi. Vabbè, comunque. Detto questo, mi ascolterò il podcast a questo punto. Let's Be Clear si chiama?
Sì.
Bello, mi piace.
La puntata con le due puntate, anzi, con Mary Combs, si intitolano Let's Be Charmed.
Giustamente. E poi devo dire che lei mi è un sacco, cioè tra l'altro la seguo su Instagram, infatti non so come mai non fosse il corrente del podcast, perché dopo aver scoperto la malattia, ma al di là della malattia, soprattutto questa sua bellissima amicizia con Sarah Michelle Gellar. Non so se hai visto che loro...
Sì, loro sono molto amiche.
Super amicice.
Chi non lo sapesse, Sarah Michelle Gellar è la nostra indimenticata Buffy the Vampire Slayer.
Sì.
Che tra l'altro trovate tutto su Disney Plus per i più giovani che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo.
Ecco, esatto, se volete andare in giro vestiti da Y2K, sappiate che prima del Y2K c'era anzi in quel periodo c'era proprio quella roba, questa roba, quindi andate a capire da dove viene la moda che indossate. Aiuto, sai che quando avevo 20 anni ho pensato, sentivo i 30enni, 40enni dire queste cose, pensavo mamma che vecchiume, e adesso le sto dicendo io. Eh sì, è così. E dunque noi ci ascoltiamo i Santi Francesi, poi torniamo e ci spostiamo su
sui libri. Ah, vi consiglio i primi due libri.
Eh sì, perché in mancanza dell'Eli comunque abbiamo pensato di darvi lo stesso qualche consiglio letterario. C'è anche la Cri. Ciao Cri, dal suo nuovo
ciao,
appartamento.
Cri.
Io non l'ho salutata prima perché non ho controllato Instagram fino ad ora. Speriamo che ci senta lo stesso. Ciao Cri, buon anno, auguri. Lei è la redazione di Torino. È una redazione sì, che è reduce da un trasloco, quindi non abbiamo pretese redazionali.
È il livello di disagio in questo momento.
Esatto. Non lo auguriamo a nessuno di traslocare appena prima di Natale, cioè proprio nell'ansia più totale. Dunque, 19:48, si può dire sì, consigliato, o abbiamo esplorato, ecco, il disagio sicuramente di questo reality coreano, di questi che vanno dating su un'isola e non possono sapere quanti anni hanno e che lavoro fanno, perché là è quello che conta di più. E poi abbiamo visto che la nostra amica Shannon Doherty ha un nuovo podcast. Se masticate un po' l'inglese, secondo me, specialmente l'accento americano, uno di quelli meno complessi, ecco, da capire, a meno che non sia proprio, che ne so, delle paludi del Tennessee, allora lì è un altro discorso. Io vi consiglio su Rai Play Il Giro del Mondo in 80 giorni con quel bel ometto, che però in realtà in quella serie TV non è sexy, anche perché inizialmente è un po' pavido, è questo lord inglese che fa questa scommessa, ma sotto sotto non ha tutta sta cazzimma, no? Cioè non è come quando fa il dottor Who, che è un'altra roba, però è bello nel suo complesso, è bella la serie TV. E cosa ho dimenticato?
Niente, adesso andiamo sui libri.
Esatto, non ho dimenticato niente di quello che ci hai consigliato tu.
No, giusto.
Bene, sì, in mancanza dell'Eli che si è presa giustamente un meritato riposo, Luca però è un avido consumatore del mezzo e quindi ho detto ma perché non ce ne consigli un paio tu? E lui giustamente,
io ho deciso, vabbè, ma ne facciamo un paio oggi e un paio domani, così esageriamo.
Certo.
Per cui cominciamo dai primi due. Allora, il presupposto di questo libro, Vale, è questa domanda.
Ok.
Che cosa succederebbe se uno dei milioni di libri di autoaiuto che vengono scritti e pubblicati per il raggiungimento della felicità funzionasse veramente?
Questa domanda è bellissima, Luca. È il presupposto
la risposta. La risposta ce la dà Will Ferguson in questo suo romanzo che è uscito per la prima volta nel 2003, che si intitola appunto Felicità. È stato recuperato dalla casa editrice di Cattelan, Accento, uh-huh, che lo ha ripubblicato. Lo trovate peraltro, se siete abbonati a Storytel, come ebook all'interno di Storytel.
Però non audio?
Non ancora, non so se è uscito okay, di recente l'audio, però l'ebook su Storytel c'è. La trama è proprio questa.
È interessantissimo, esatto. Sì, è una figata pazzesca come presupposto.
Il protagonista è un editore, Edwin DeValu, che messo alle strette dal capo di questa casa editrice di modeste dimensioni, si ritrova a dover scegliere il solito manuale di autoaiuto che deve essere pubblicato in quel determinato periodo dell'anno. E lui, esasperato, prende dal mucchio dei manoscritti che ha di fronte il primo che gli capita, che guarda caso è quello più corposo, e questo viene pubblicato.
Ok.
Il manuale in questione è quello che ho imparato sulla montagna, e paradossalmente questo manuale di autoaiuto funziona veramente. Cioè, quando viene pubblicato e la gente inizia a leggerlo, veramente tutti sono realizzati e felici. E questo che cosa provoca? Uno scenario apocalittico, Vale.
Certo.
Se tutti fossimo felici a questo mondo, sarebbe una strage.
È un disastro,
qualche esempio. L'economia americana crolla perché falliscono l'industria del tabacco, degli alcolici, della moda.
Meraviglioso, ok.
I centri di rehab chiudono perché non ci sono più tossici. Non ci sono, cioè...
No, è figo che effettivamente magari qualcuno se l'era già chiesto cosa succederebbe se tutti fossimo appagati, felici, soddisfatti, noi contenti. Poi però andare così nel dettaglio, magari nessuno si era spinto così in là. È molto divertente.
Esatto. L'unica persona su cui non sembra avere leva è proprio l'editore Edwin, che quindi si ritroverà a dover salvare il mondo da questo tracollo dovuto al successo di questo manuale di autoaiuto, cercando quello che è il misterioso autore del manoscritto.
Bellissimo, Luca, bravo. E bravi loro che l'hanno ripescato dal 2003 e l'hanno ripubblicato, perché io per esempio non avevo mai adesso io non sono questa consumatrice di libri come si dice, affamata, però è figo che l'abbiano ripescato, perché non avevo mai sentito neanche parlare. Mi sembra strano che non ci abbiano fatto un film, una serie TV.
Infatti
è perfetto per, cioè, mi sono già immaginata la serie TV, ed è lo stesso presupposto di, ti ricordi che, non so se a te o una delle puntate raccontavo di Carol at the End of the World, questo cartone animato che però è assolutamente per adulti, non per bambini, in cui c'è, arriva a un certo punto questo pianeta che incombe sulla Terra, ed è un dato di fatto che fra 7 mesi, 6 settimane, 14 giorni la vita sulla Terra finisce. Non ci sono scialuppe di salvataggio, non ci sono bunker, non ci sono navi per Marte, non c'è niente, bisogna semplicemente rassegnarsi al fatto che finirà, punto. Quindi cosa succede? La gente si spoglia, no, di tutte le sue menate, la maggior parte della gente si spoglia di tutta una serie di menate e fa quello che ha sempre voluto fare. Quindi chi va a fare skydiving, ma anche chi si converte a una religione, chi impara il giapponese, chi vive nudo, chi mangia l'erba per strada. Cioè, e in questo nessuno litiga. Nessuno si mena, nessuno fa le guerre, nessuno, capite? E in questa strana pace apocalittica la nostra eroina Carol, 42enne, normale o vagamente disagiata, non trova qual è la sua cosa che vorrebbe fare visto che il mondo finisce. Quindi vaga un po' in giro per la sua città, cercando di mantenere una sorta di normalità. Comunque figo, ridici come si intitola?
Felicità di Wilfer.
E quando io pensavo che da Savona, a parte il chinotto, non fosse uscito nulla di interessante, lo scopro oggi che...
Ligure,
Annalisa. No, ma lascia stare Ligure, di Savona, sapresti dirmi qualcos'altro che è di Savona, oltre al chinotto?
Annalisa, appunto.
Appunto, sì. Che tra l'altro molti non sanno che il chinotto è un agrume, e quindi,
sì,
e quindi
sì,
crescono, se tu vai a vedere su Wikipedia e scopri che le piantagioni di chinotto sono prevalentemente nel savonese. Sono quelle notizie che sai, non sai, quando non sai di cosa parlare con la gente, dici, ma lo sapevate voi che il chinotto è come tipo un mandarino più grosso, che però da mangiare fa schifo, ma produce quella bevanda che qualche pervertito o pervertita ama, che secondo me è schifosa, però ok. E anche Annalisa è di Savona, sono andata a vedere perché volevo vedere il segno zodiacale e ho letto Savona.
È leone.
Se qualcuno avesse qualche dubbio, è del leone. E vabbè, io Luca ti ringrazio come sempre. Chiuderei giusto un minutino.
Sì, perché ha bisogno del suo spazio, quindi il secondo libro di oggi va domani insieme agli altri due, non vi preoccupate.
Bravo.
Quindi domani 3 libri addirittura.
Ma sì, why not? Siamo qui per questo, per dare consigli. Quindi un momento di religioso silenzio, per favore, grazie.
Allora, Ragazzi, non abbiamo un tweet, ma abbiamo un'intervista di anticipazione, perché venerdì alle 14 l'oracolo andrà da Caterina Balivo su Rai 1 a dire la sua su Ilari e Totti.
Grazie, grazie universo, grazie. Questa notizia mi dà una gioia incredibile, perché pensa se da un tweet campiamo una settimana, da un'intervista intera meme per un mese, tipo.
Quindi venerdì tutti a vedere il programma della Balivo su Rai 1, perché nel corso del programma ci sarà Flavia che ha detto: sì, parlerò di Ilari Totti, ma non dirò tutto. E poi c'è il commento su questa storia che vi dirà il tono di questa intervista, okay, probabilmente. Quindi ecco la profezia dell'oracolo di quest'oggi. Si commentano da soli. Già una che ruba i Rolex, l'altro che nasconde le borse. Signori, si nasce. In questa separazione non sto dalla parte di nessuno. Non mi interessa neanche così tanto questa vicenda.
E si conferma.
Elevatevi di
nuovo. Poracci, pezzenti che non siete altro. Brutte merde, burini, cafoni e ignoranti. Questo è il sottotitolo di quello che,
esatto,
ha detto Fabio Vento. Chi se non lei poteva dare della burina e del burino a Totti e Blasi? Complimenti, volevo ringraziare. Grazie, grazie Luca, ti voglio bene.
Ringraziamo anche Caterina Balivo, sì, che ci regalerà questa intervista.
Caterina Balivo è quella mora,
sì,
un po',
sì,
cesolana.
Esatto, esatto.
Ok, unica ragione per cui guarderò il suo programma, ok, guarderò l'intervista, ci sta. E detto questo, Luca, noi ci troviamo domani, stessa spiaggia, sì, stesso mare. Grazie per
le
notizie disagiate e le tue confessioni, perché oggi è stato un po' confessionale, questa puntata.
Sì.
Hai confessato cosa hai guardato in questi giorni.
Sì, sì, sì.
Anche voi confessate i vostri guilty pleasures, se volete li commentiamo insieme. E detto questo, fate i bravi ma non troppo.
E buon disagio!
Bye-bye.